Campus FM presents Movimento e Stabilità nella Lingua Italiana by Professor Francesco Sabatini.
Siete venuti così numerosi perché oggi, come si dice normalmente con un punto di retorica, abbiamo il grande piacere e il grande onore di ospitare il professor Francesco Sabatini, presidente dell'Accademia della Crusca, di cui sentirete parlare anche fra poco. E beh, da 20 anni ormai i nostri allievi si sono nutriti di quello che ha scritto in tono divulgativo il professor Sabatini, perché tutte le volte che io in classe dicevo Sabatini, tiravate fuori quel libro rosso, non so se qualcuno ha una copia qui, che serviva in realtà come primo passo per varie categorie della linguistica italiana. Io iniziavo addirittura anche la storia della linguistica grazie a quelle cartine, quei disegni, quelle illustrazioni, la storia della lingua, la dialettologia, perché c'è anche, ovviamente ci sono anche i brani di dialettologia, ci sono i brani in dialetto, ci sono anche le cartine linguistiche. Ed era veramente un libro utilissimo per me. Purtroppo non si stampa più e questo ci comporta un po' di problemi adesso, però per il momento almeno. Ma ci auguriamo che... Ecco, allora, oggi però, quando dirò Sabatini, saprete anche, conoscerete anche la persona. Dunque non è rimasto soltanto una copertina, un libro. Il professor Sabatini parlerà della stabilità e movimento nella storia della lingua italiana, un argomento comprensivo che riguarda la lingua, un argomento dunque che contiene molti spunti che riguardano la storia di questa lingua che studiamo tutti noi e che ovviamente, io insisto sempre, fa anche parte della cultura maltese, perché l'italiano è stato non solo lingua ufficiale, che potrebbe essere soltanto un uso amministrativo freddo, ma in realtà è stato molto sentito anche come approccio alla cultura in generale, è stato sempre il primo passo. E tutti i maltesi che vogliono conoscere bene la storia di Malta non possono fare a meno dell'italiano. Dunque l'italiano per questo resta anche una lingua viva, a parte ovviamente il trattenimento attraverso la televisione e poi ovviamente anche l'informazione e il turismo, perché la meta numero uno per i maltesi resta sempre l'Italia. Do la parola al professor Sabatini perché gli ho rubato abbastanza tempo.
Sinceramente non so da dove cominciare e non è un topos retorico, perché sono più di 10 anni che il collega Brincat mi invita e io desideravo tanto venire, ma una serie di impegni, specialmente quelli poi dell'Accademia della Crusca, mi hanno reso difficile. E quindi sono venuto con il cuore pieno di intanto saldare questo debito con un collega che mi invitava e con tanti studenti che sapevo avevano studiato, letto qualcosa di mio. Ma la prima impressione è entrare in quest'aula e vedere quanti siete. Questo deriva da tante cose, dalla storia dei rapporti tra Malta e l'Italia, dall'attività che svolge il collega Brincat per questo studio e dal fatto che ci sono colleghi qui presenti che mi farà piacere poi conoscere più da vicino. Insomma, ci sono tanti motivi per cui finalmente mi trovo in quest'aula. E quindi è una sorpresa, una certa emozione. Ho sentito, ma già lo sapevo, che avete studiato qualcosa sui miei scritti, i miei libri, eccetera. Questo naturalmente mi rende responsabile davanti a voi. Vediamo di stabilire un contatto nuovo e mi auguro che ci sia, tra l'altro, l'occasione di un bel viaggio all'Accademia della Crusca a Firenze, organizzato dal professor Brincat con molti di voi per riprendere questi discorsi, questi argomenti, vedendo cose, toccando libri, documenti, eccetera, anche se conoscete tutti benissimo l'Italia e Firenze, ma forse all'Accademia della Crusca dei presenti non c'è stato nessuno tranne il collega, oppure qualcuno che è venuto in altre occasioni. Bene, davanti a questo uditorio così attento e così numeroso, è l'impressione che più forte che porterò con me da questo incontro. Vediamo di ragionare insieme di alcune vicende ampie attraverso molti secoli della storia di questa lingua che vi è cara, vi è vicina, vi è nota, ma è molto particolare. Già state vedendo, questa è una novità, lo sto vedendo anch'io per la prima volta proiettato, l'ho disegnato questo schema 3 giorni fa con un mio amico in accademia e la provo con voi, quindi è una primizia. Dunque, stabilità e movimento nella storia della lingua italiana. Non occorre dire a voi quanto sia importante nello studio delle lingue, per usarle, per praticarle, quanto sia importante, oltre allo studio riflesso della grammatica, della struttura, lo studio della storia di una lingua. Quando si riesce ad avere un quadro sufficientemente chiaro, completo, del percorso storico di quella lingua, e quindi della cultura che c'è dietro, ma anche delle vicende generali di quel popolo, quella lingua acquista spessore, vitalità, vivacità molto maggiore che non studiandone soltanto gli usi o magari soltanto la grammatica. La storia della lingua, ma non occorre dirlo, in un ambiente che è stato fecondato dall'insegnamento di un maestro come Brincat, fa tutt'uno con la conoscenza profonda della lingua stessa. Prima di venire a questo schema, che già vi sollecita curiosità, eccetera, partiamo da una considerazione che certamente avete già fatto, specialmente se avete studiato, come so che avete studiato, altre lingue oltre il maltese. Una caratteristica dell'italiano che sorprende molte persone è che la lingua di oggi è molto vicina alla lingua antica. Questo non capita con le altre lingue. Chi studia il francese sa che il francese di oggi non permette di comprendere ai francesi di madrelingua di leggere e comprendere un testo del 300, 400, 500 e forse anche dopo. E lo stesso per l'inglese, lo stesso per altre lingue. La lingua di oggi è molto diversa da quella di 3, 4, 5 secoli fa negli altri paesi. L'italiano ha questa curiosa, strana caratteristica, ma spiegabilissima, per cui il 65-70%, sono dei dati che abbiamo raccolto in vario modo, del lessico di oggi, con quei significati, è il lessico del 300 e del 400. La morfologia, che conta ancor più del lessico, la struttura portante della lingua di oggi è quella della lingua del 300, Dante, Petrarca, Boccaccio, voi già queste cose le sapete, è la stessa al 90% quanto a struttura morfologica, ma anche la sintassi. Quindi come mai l'italiano di oggi ha questa stabilità, questa immobilità, non totale, ma insomma questa coincidenza tra l'italiano di oggi e l'italiano di 700 anni fa? Quando Dante comincia nel 1306, siamo nel 2006, non aveva ancora scritto la Divina Commedia, aveva scritto altre opere, Rime, Convivio, La Vita Nuova, eccetera. Quindi più di 700 anni la lingua sembra immobile. Facciamo degli esperimenti molto banali, forse li avrete già fatti. prendiamo delle espressioni dell'italiano di oggi, che in realtà sono versi di Dante e di Petrarca, ne ho annotato alcuni, ma chi non sapesse che sono versi di Dante li prende per frasi di italiano di oggi. Uno dei più bei versi di Dante, ma anche uno dei concetti molto belli, è espresso da un'espressione di questo tipo: la bocca mi baciò tutto tremante. È un'espressione che può essere detta da una persona di oggi che racconta un episodio piacevole come questo. Oppure, prendo questa volta da Petrarca, quella è di Dante, sapete anche da dove, ma poi approfondiremo. Per esempio, dal canzoniere di Petrarca: quanto piace al mondo è breve sogno. È una frase di oggi, certo una frase un po' ricercata, letteraria, si sente, ma se uno non sa che è un verso di Petrarca, pensa che sia una frase di una, non lo so, che conclude una lettera moraleggiante di uno scrittore, di una normale persona di oggi, nemmeno uno scrittore. Oppure, per alti monti e per selve aspre trovo qualche riposo. Può essere il racconto di una vacanza, dice, girando per alti monti e per selve aspre trovo qualche riposo. E così via, si può andare avanti facendo questo gioco di leggere i classici e prendere dei versi e dire a degli amici che non conoscono la fonte se capiscono queste espressioni e se le sentono come espressioni della lingua di oggi. Questo per dimostrare che effettivamente l'italiano di oggi, quanto al lessico, per il 62-63%, con i mezzi informatici e con i vocabolari che hanno datato le parole, si riesce a fare questo calcolo. Quante parole della lingua di oggi, con quel significato, perché a volte possono cambiare significato, sono datate già 300, 400, 500. In italiano siamo al 63% del lessico di oggi. Ma, ripeto, morfologia e sintassi sono ancora più importanti sotto questo aspetto. Se leggiamo, come avete già letto, un brano un po' più lungo di uno dei canti più famosi della Divina Commedia, il quinto canto dell'Inferno, quello in cui si parla della vicenda dei due amanti, Paolo e Francesca, dove il lessico è molto concreto, è un lessico importante, alto, letterario, ma è anche riguarda una vicenda comune, dove c'è anche molta passione nel poeta che l'ha scritto e quindi è pieno di domande e risposte, è un dialogo, ma è quasi un dialogo di un romanzo di oggi o di un dialogo poetico di un poeta di oggi. Questo canto immagino che sia molto noto, leggiamone pochissimi versi. In questa chiave, non solo di rilettura di questo straordinario canto dantesco, ma in questa chiave linguistica, ma in fondo è italiano di oggi. Voi sapete che Dante, guidato da Virgilio, scende nell'inferno e si trova a un certo punto nel luogo dove sono condannati i lussuriosi, coloro che hanno ecceduto nella passione d'amore. E Virgilio gli mostra tutti i grandi personaggi, donne, Didone, famoso, insomma, che avevano peccato di lussuria. E poi a un certo punto vede due che vanno insieme. Poeta, io cominciai, poeta, volentieri, volontieri parlerei a quei due che insieme vanno, italiano di oggi, e paion sì al vento esser leggeri. È poesia, quindi non è che noi diremmo questo comunemente, però è lingua italiana di oggi. Ed egli a me: vedrai quando saranno più presso a noi, e tu allor li priega per quello amor che i mena, pregali per quell'amore che li spingi, ed ei verranno. Si tosto come il vento a noi li piega, mossi la voce: o anime affannate, venite a noi parlar, s'altri non niega. Non vado avanti perché non occorre. per dire che in certi punti del poema, cioè in cui i fatti e quindi il lessico che li riguarda, la passione, la spontaneità della descrizione, il dialogo, la Divina Commedia è un continuo dialogo che quindi avvicina la lingua al parlato. Dante è molto parlato perché è fatto di botta e risposta, incontra delle persone, dice «Ehi, tu chi sei?» e quello risponde «Tu che vai cercando?» Lo possiamo ridurre in battute di una serie di incontri di persone di oggi. Dunque, indubbiamente, c'è questa conservazione, ma vedremo che il concetto è un altro, dell'italiano di 700 anni fa. Questo, ripetiamo, lo sappiamo, non accade con francese, tedesco, inglese, spagnolo e tante altre lingue, forse tutte, tranne altre di cui io non so nulla. Come si spiega? Immobilità assoluta. E com'è possibile che una lingua di 700 anni fa, se si fosse conservata stranamente così, immobile, è diventata poi una lingua parlata quotidianamente e ormai possiamo dire con notevole facilità? Dobbiamo interrogare la storia e ripercorrere un po' le vicende di questa lingua. Qui questo schema può aiutarci. C'è una linea al di sotto della quale sono segnati i secoli, lungo la quale sono indicate le presenze di 7-8 personaggi, non di più, personaggi o gruppi. I poeti della scuola poetica siciliana sappiamo che hanno scritto in una lingua diversa da come la leggiamo noi, ma una lingua che poi è passata per la Toscana e si è toscanizzata, e hanno scritto tra il 1225 e il 1265, quei 40 anni centrali del 200. Dalla lingua dei poeti siciliani ha attinto molto la lingua dei poeti toscani della fine del 200. Dante nel De Vulgari Eloquentia traccia una storia della lingua poetica italiana e scrive un elogio altissimo dei poeti siciliani, tanto da dire che la lingua, il De Vulgari è scritto in latino, dice che il Vulgare Italicum si dovrebbe chiamare Sicilianum, perché in Sicilia c'era la grande corte di Federico II che aveva appunto chiamato a sé i poeti, eccetera. Quindi l'episodio, non dimentichiamo questo episodio, insomma, certo, 40 anni sono pochi se vogliamo, in cui per la prima volta poeti di varie parti d'Italia scrivono in una lingua che era fondamentalmente siciliano, con latinismi, francesismi, provenzalismi e forme di altre regioni d'Italia, ma una lingua che poi si è perduta, se non che i loro componimenti furono trascritti, copiati nei codici che si conservano in Toscana e furono toscanizzati. Questi codici si conservano e appaiono in lingua italiana di oggi. Dante li ha letti così. Primo evento fondamentale, non solo l'importanza di questa scuola, ma la toscanizzazione della loro lingua, che ha creato un misto di siciliano e toscano. A quel misto ha guardato Dante per dire a se stesso, diciamo, oltre che ai suoi interlocutori, al pubblico, l'italiano c'è. E Dante questo lo dice nel 1303-4-5, prima di aver scritto la Divina Commedia, e anzi dice non solo c'è questo volgare illustre d'Italia, si deve chiamare siciliano perché è lì che ha raggiunto questo risultato. Poi vengono i tre grandissimi autori, cosiddetti tre corone, Dante, Petrarca, Boccaccio, che si collocano tra la fine del 300 e la fine del 200 e la fine del 300, le date le conoscete. Quindi c'è da segnalare, da collocare la presenza di questi tre autori, che furono detti più tardi, dal 400 in poi, le tre coroni, i tre grandi poeti. Che cosa succede della lingua italiana dopo che questi tre grandi autori hanno scritto in toscano illustre, un toscano di base fiorentina, certo non proprio parlato plebeamente, ma vivamente parlato. La Divina Commedia è piena di forme del dialogo, quindi parlate. Succede che Firenze perde importanza nella realtà politica, economica e anche culturale, tutto sommato dopo il vertice del 300, i loro testi, i testi di questi autori, circolano in Italia attraverso i manoscritti, non c'è ancora la stampa, arriverà, e circolando si modificano, perché la Divina Commedia viene immediatamente trascritta dal nord al sud d'Italia in forme che si andavano alterando per renderle più vicine al parlato locale, il parlato dei dialetti. Quindi abbiamo copie della Divina Commedia in cui il testo di Dante è un po' sicilianizzato, un po' venezianizzato, un po' emilianizzato, perché era un po' automatico, inconsapevole, un po' un tentativo di rendere leggibile al pubblico locale questi testi, questo poema e gli altri, mancando una unità politica, un centro, una capitale e una società intorno a questa capitale che continuasse a mantenere unitario l'idioma. Quindi era nato l'italiano letterario, non molto parlato, ma certo su base fiorentina, ma si trasmetteva attraverso i testi scritti e veniva anche mescolato con i dialetti locali e anche con il latino umanistico, perché l'umanesimo fu una specie di rivincita del latino. Si arrivò così a metà del 400, quando nasce in Europa la stampa a Magonza, poi si diffonde rapidamente in Italia la stampa, e con la stampa, vedete questo triangolo rosso, è un evento esterno, diciamo così, rispetto alla storia della lingua, che incide perché? Perché porta la necessità di unificare la lingua. Necessità commerciale anche, oltre che culturale. Gli stampatori dovevano cercare di aumentare il numero di copie, e per vendere libri in un territorio più ampio bisognava che ci fosse una lingua unificata abbastanza per poter far leggere questi testi. Furono i grandi stampatori dell'epoca, famosissimo alla fine del 400, Aldo Manuzio a Venezia. Aldo Manuzio era un laziale, veniva dal Lazio meridionale, aveva avuto varie vicende, poi lo vediamo a Venezia, ma è bene sapere che veniva da vicino a Roma. Dunque, la stampa obbliga gli editori a chiedere aiuto ai grammatici di riunificare queste copie dei grandi testi che erano un po' ibride, mescolate, inquinate. Nasce da questo evento la necessità di una norma, di una unificazione, mancando, lo ripeterò ancora, una città, un potere politico, una società colta intorno al potere che potesse dare il modello, un modello vivo e unitario, come invece accadeva in Francia e come accadrà più tardi in Spagna. Quindi è la tipografia, la stampa, che chiede aiuto ai grammatici per unificare l'italiano. Questo processo è lento, difficile, è ben diverso rispetto all'azione di un potere politico. Ma alla fine del 400 e primi del 500, intorno a Venezia in particolare, dove opera questo grande stampatore venuto dal Lazio, passato attraverso altre regioni, andato a Venezia, Aldo Manuzio, questa è l'impresa tipografica famosa, l'ancora e il delfino, l'ancora è la stabilità, il delfino è il movimento. Quindi il suo motto era festina lente, cioè corri lentamente, un ossimoro, un qualcosa di impossibile, per dire che occorreva stabilità e movimento. Lo possiamo quindi prendere anche per illustrare quel concetto. E Aldo Manuzio si rivolge a un giovane umanista veneziano, brillante, scrittore in latino e in volgare, Pietro Bembo, un veneziano. Qui ne abbiamo due ritratti, uno di Raffaello e l'altro di Tiziano, uno giovane, uno adulto, anziano. Cioè, Pietro Bembo a un certo punto diventò anche cardinale, quindi è noto come il cardinal Pietro Bembo, che scrisse un'opera fondamentale per la lingua italiana, Le prose della volgar lingua, 1525. Però non venne mai a Malta, vedete che ci sono si era trasferito in Sicilia insieme col padre, aveva studiato il greco, c'è cioè, una figura importantissima. Se ne parla tanto e magari non lo si vede mai in faccia. E allora a me piace illustrare le cose anche con le facce e gli oggetti. Questo è Pietro Bembo quando più o meno non ancora aveva scritto Le prose della volgar lingua. Siamo nel 1503, 4, 5, scrive gli Asolani, un dialogo che si svolge ad Asolo, eccetera. Era un uomo di mondo, un affascinantissimo giovane umanista, pieno di vicende amorose. Noto i suoi carteggi, che c'entra questo? C'entra per dire che erano persone in carne e ossa, insomma. Poi diventa anche cardinale, ma questo non toglie che continuasse a svolgere, a condurre una vita brillante e a scrivere anche versi molto spinti. I versi di Bembo non sono cose semplici, non sono ascetici, ma questo non è per condire di colore improprio le vicende, per dire che erano persone che vivevano pienamente la realtà intorno a loro e che in fatto di lingua, di comunicazione, noi li conosciamo come grammatici, ma erano persone impegnatissime sul piano della comunicazione, come diciamo oggi. Come lui si pose questo problema, come mettere a disposizione dei tipografi, Aldo Manuzio era il suo grande amico, ma non solo dei tipografi, proprio della società, una lingua stabile, nobile, di prestigio, unitaria, in una realtà italiana che non aveva unità politica, non aveva unità sociale, non aveva facili scambi sociali. E in quest'opera, Le prose della volgar lingua, di cui vedete qui purtroppo è un po' sfocato la fotografia, il titoletto del frontespizio di questo librettino, Prose della volgar lingua, cioè un dialogo in tre libri nei quali si discute appunto questo, come trovare una lingua stabile, unitaria e capace di sfidare i secoli. Siamo nei primi decenni del Cinquecento. La stampa ha creato questa pressione, questa necessità di avere una lingua. Firenze continuava ad essere una città importante culturalmente, eccetera, ma non come nel Trecento, tanto da poter far sentire la sua voce nel senso vero, cioè di trasmettere il parlato e la scrittura, più che il parlato, del suo tempo. E allora Bembo fa quella operazione ben nota a chi approfondisce questo argomento, da mettere in chiaro, perché se non è chiara non si capisce tutto lo svolgimento successivo della lingua italiana. Torniamo allo schema. Ecco, Bembo, 1525 circa. C'è stato l'umanesimo che ha imbottito l'italiano di latinismi, che erano certo un arricchimento, ma erano anche un rischio di snaturare la lingua volgare, la lingua parlata. Bembo, umanista, conoscitore del latino, dice piano con i latinismi, noi dobbiamo unificare, codificare la lingua volgare. Non possiamo imbottirla di forme latine, anche di ortografia latina, e qui mi soffermerò un momento sull'ortografia, ma soprattutto dove troviamo questa lingua? Non a Firenze, la Firenze dell'epoca, perché il parlato fiorentino, anche le scritture fiorentine del 1525 sono troppo diverse dai grandi modelli. la sua teoria della imitazione lo portò a fare questo ragionamento. È un ragionamento, diciamo, per noi forse poco comprensibile, ma nella realtà italiana, che non aveva unità politica, sociale, culturale e linguistica, era il ragionamento giusto. Come il latino si è fondato sulla lingua dei grandissimi autori, Virgilio, Livio, eccetera, come il greco ne aveva un'idea un po' deformata, ma insomma aveva le basi nei grandi scrittori, anche l'italiano non deve guardare al parlato di una città, ma deve guardare alla lingua scritta dei grandissimi autori. Un'operazione arditissima, coraggiosa e diciamo pure spregiudicata, di allontanamento dal parlato e di assunzione della lingua scritta altamente letteraria come base della lingua. Certo, lingua per opere di cultura, non lingua di comunicazione. E quindi dice dobbiamo tornare indietro, ecco questa linea gialla che torna indietro. Dobbiamo far tornare l'italiano indietro di 2 secoli e prendere la lingua dei grandissimi autori del 300. Tra l'altro, secondo i gusti di Bembo, non Dante, ma Petrarca e Boccaccio. Perché non Dante? A parte il gusto di un umanista che con tutto il gusto letterario, artistico di un'età come il 200-300 non trovava consonanza, ma perché il poema dantesco, rappresentando tante situazioni diverse, tanti incontri e dialoghi di materie anche concrete, presentava una lingua troppo varia, piena di popolarismi e di altissime forme latineggianti. E allora disse, lasciamo da parte Dante e prendiamo Petrarca, perché la lingua di Petrarca è più uniforme. E assume quindi, soprattutto Petrarca e Boccaccio, delle parti descrittive, non dei dialoghi, come fondamenti della lingua italiana. Quindi, la lingua che poi si è affermata, e qui velocemente percorreremo tutto il resto del cammino, è la lingua di 2 autori, Petrarca e Boccaccio, meno Dante, almeno nelle intenzioni di Bembo. Teoria arditissima che sollevò tante questioni, tante dispute, eccetera, ma che alla fine prevalse perché tutto sommato rispondeva a una necessità, un modello chiaro, preciso, rintracciabile facilmente in uno Stato, se ci fosse stato lo Stato politico, la capitale, la società colta intorno alla capitale, il movimento di unificazione sarebbe avvenuto in altro modo, come è avvenuto in Francia, guardando all'uso vivo della capitale, della società alta della capitale. In Italia questo non c'era, c'erano tante città fiorenti, belle, ricche, eccetera, ma in cui si parlavano idiomi locali diversissimi. E lo stesso fiorentino parlato nel 500 era molto diverso da quello dei grandi autori del 300. Quindi fece tornare l'italiano indietro di 2 secoli e ne scrisse, lui e altri ne scrissero, le grammatiche, ricavandole dai testi. Solo quello che si trovava in Dante e Petrarca, perché altri poi invece accettarono Dante, Bembo no, ma gli altri grammatici del suo tempo ne tennero pienamente conto. Solo quello che nei grandi scrittori fa parte della lingua italiana. E si moltiplicarono piccoli glossari, non ancora vocabolari, e grammatiche che ricavavano l'italiano dai testi scritti. Operazione che nelle altre lingue non è avvenuta in questo modo. Qui il dettaglio quindi vi fa vedere come Bembo e tutto il movimento dei grammatici del 500, volto a formare la norma, a creare la norma dell'italiano, guarda all'uso del 300, torna indietro. E da questo uso, naturalmente con apporti ulteriori, anche dal latino, si parte verso il futuro. La lingua italiana è la lingua del 300 proiettata verso il futuro. Proiettata come? Circolante come? Attraverso opere scritte. Non c'era unità politica, mi ripeterò purtroppo molte volte, ma è un dato fondamentale, non c'era circolazione di persone, non c'era occasione di andare tutti, o perlomeno molti, nella capitale. Non c'era una capitale. Quindi la circolazione linguistica non era affidata ai rapporti di una società con il suo centro, ma era affidata ai libri. La stampa, l'Italia fiorisce una tipografia dappertutto, insomma le attività tipografiche, la circolazione dei testi e, e delle grammatiche ricavate dai testi. Alla fine del Cinquecento, 1570-80, a Firenze, dove naturalmente si era creato in primo tempo un rifiuto della tesi di Bembo, perché condannava il fiorentino parlato. A Firenze cinque letterati, non mi soffermo sui nomi, poi li vedremo in figura, vediamo in 10 minuti di arrivare alla conclusione, dicendo a Firenze intorno al 1580 5-6 dotti fiorentini si rendono conto che Bembo aveva ragione. Non si poteva assumere il parlato fiorentino o anche le scritture vicine al parlato fiorentino come modello da far valere in tutta Italia. Bisognava dare ragione a Bembo, allargando però la scelta dei testi, non soltanto 300, ma anche un po' di 400, anche un po' di 500 scrittori contemporanei e anche un po' di parlato, ma purché non troppo dialettalmente caratterizzato. Questa è l'idea geniale, nata quasi per scherzo in questo gruppo di sei, prima cinque, poi sei fiorentini, che si riuniscono e fondano un'accademia alla quale danno il nome di Accademia della Crusca. Perché della Crusca? Perché inizialmente scherzavano tra loro, erano persone anche lì molto vivaci, gioviali, non erano così paludati. Si riunivano per dibattere queste questioni in maniera molto libera, tra l'altro c'era una gara, una sfida con un'altra accademia precedente che era invece di tipo molto pedante, loro invece abituati a una vita mondana, divertente, banchetti eccetera, noi ci riuniremo, dicono nei primi verbali, per trattare questioni di lingua, di cultura, allegramente e vivacemente e liberamente. E faremo delle cruscate, cioè delle gran conversazioni paragonabili al pastone dei maiali nel quale si mescola molta crusca ed altre cose. Perciò, scherzando, si chiamarono crusconi, cruscanti, accademici della crusca, perché mescolavano argomenti. Ma uno di loro, Salviati, Leonardo Salviati, questo qui, disse: diamogli un altro significato a questo nostro nome. Noi separeremo la farina dalla crusca, cioè la buona lingua da quella meno buona. E ispirandosi a questo paragone, a questa metafora, crearono tutta una simbologia dell'Accademia basata sulla farina, la crusca, il pane, la pasta, i fornai, panificatori, eccetera. Il loro simbolo era il frullone, cioè, dopo, cioè una macchina inventata allora, è qui dentro, al centro, ecco, era una macchina allora importante, oggi ci sembra un attrezzo rudimentale, ma era stata inventata da poco in Italia, una macchina che permetteva di setacciare la farina in maniera molto più raffinata che non il setaccio a mano. Quindi loro dissero: noi ci ispiriamo a un attrezzo tecnologico avanzato per quell'epoca, perché setacceremo i testi con una filologia più accurata, più precisa, faremo edizioni critiche dei testi, e cominciarono da un'edizione di Dante, fece un'edizione che confrontava parecchi codici, La prima volta che per fare un'edizione critica, la diremmo oggi, si collazionavano testi diversi. Quindi setacciavano i testi e la lingua. E allora la metafora del setaccio, setaccio meccanico però, qui nel simbolo si vede l'antico setaccio a mano alla base, questo, e al centro invece dello stemma il frullone, la macchina girata con una ruota, eccetera, che permetteva di creare molta più farina e più raffinata, per dire che avrebbero vagliato bene i testi e la lingua, per farne un vocabolario. Esistevano già vocabolari, ma erano lessici di autori, loro invece arrivano a un concetto nuovo, modernissimo. La lingua è un sistema. Dobbiamo ricavare la lingua non solo da testi nobili, ma anche da testi umili e vili, dicono loro, volgari, e anche dal parlato, perché dobbiamo mettere a disposizione di chiunque, non dicono solo degli scrittori, quindi la distanza dalle tesi di Bembo aumenta, di chiunque ogni tipo di parola che possa servire per tutte le circostanze. Questo è concezione moderna, sossuriana per un verso e sociolinguistica per un altro, di una lingua che deve servire per tutti gli usi. E si mettono all'opera e fanno un vocabolario in 20 anni, mettono insieme 25.000 parole, che per quell'epoca è una cifra altissima, e redigono voci di vocabolario come poi si sono redatte nei vocabolari moderni, e fanno il vocabolario degli accademici della Crusca, che appare nel 1612, stampato a Venezia ma elaborato a Firenze, che è il primo grande vocabolario di una lingua moderna, prima di tutto, che riguarda tutta la lingua, certo quella ricavata dai testi scritti prevalentemente, ma non solo del 300, anche di epoca più vicina, e con forme di parlato un po' nascoste, perché era un po', poteva sembrare esagerato ricorrere al parlato, data la situazione italiana e le idee prevalenti. Ma comunque fanno il primo grande vocabolario dell'italiano e di qualsiasi altra lingua europea moderna. Fatto sta che dopo, tra l'altro particolare e divertente, se lo pagarono da soli, fecero una specie di società, 500 ducati a testa, sfidarono la sorte e gli andò bene, perché li vendettero immediatamente questi vocabolari e ne fecero una seconda edizione dopo 9 anni, quindi 612, 621, 623 dopo 11 anni. Anche questi se li pagarono da soli. Immediatamente questo vocabolario fu imitato, copiato in varie città e da varie iniziative, il che dimostra che ce n'era un grande bisogno e che, nonostante si trattasse di una lingua selezionata, ristretta rispetto a una lingua parlata pienamente, tuttavia in Italia non era possibile imparare a scrivere, usare l'italiano diverso dai singoli dialetti senza avere a disposizione questi strumenti. Grammatiche ce ne furono tante, ma il vocabolario della Crusca era strumento più ricco, perché si cercava i significati delle parole e le costruzioni delle parole, perché parlano anche di questo, i vocaboli e il modo di usarli nelle loro espressioni. Quindi veramente una concezione rivoluzionaria. Tra loro c'erano anche scienziati. Nella prima cerchia di accademici della Crusca c'era Galileo, che continuò a collaborare per la parte scientifica, e poi ci furono altri scienziati, allievi di Galileo, Torricelli, e poi Francesco Redi, grande medico biologo, possiamo dire, a metà del 600, ed altri ancora. Quindi un'accademia, tra l'altro aperta ad accademici di altri paesi d'Europa, tedeschi, francesi, dei Paesi Bassi, eccetera. Veramente fu un'iniziativa che potremmo dire nata per scherzo. Non diciamo gli scoppiò, tra le mani, ma gli fiorì tra le mani. Diventò il modello delle altre accademie linguistiche. In Francia, dopo 30 anni, nacque l'Académie française per un vocabolario del francese che fu impostato in modo diverso, ma che non poté prescindere dal modello del vocabolario della Crusca. In Spagna, Portogallo, Francia, in Germania e Inghilterra si guardò al vocabolario della Crusca come lo strumento che dava visibilità alla lingua di un popolo, perché la rappresentava come sistema e ne rappresentava lo spessore attraverso i testi, gli autori che lo avevano usato. Tra le bizzarrie, diciamo, di questi accademici c'era anche il simbolo che ogni accademico doveva fissare su una pala da fornaio, la pala con la quale il fornaio prende la farina e impasta il pane. Ogni accademico doveva avere una pala da fornaio e sulla pala doveva rappresentare particolari varie, operazioni varie che avessero a che fare con il pane, la pasta, dolci, quello che si vuole, il nome dell'accademico in basso, beh, qui purtroppo si vede poco, e un verso nel cartiglio ricavato da grandi autori, Dante, Petrarca o anche altri autori successivi, che potesse essere riferito metaforicamente, allegoricamente alla lingua. Tutto questo per dire che erano consapevoli di come la lingua funzionasse nella mente umana, nelle opere che si scrivevano, della funzione comunicativa della lingua. Questa attività degli accademici della Crusca, che dura fino ad oggi, ma in termini diversi, nel Novecento l'Accademia è diventata una cosa diversa, si protrasse per due secoli intensamente. Tutto il 600, tre edizioni, 612, 23, 691. Poi una grande edizione in sei volumi che apparve nel 1729-38. Se si paragona il vocabolario della Crusca con quelli del francese, spagnolo, eccetera, che appaiono negli stessi anni, ci si accorge che quello della Crusca non è per orgoglio nazionalistico che dico questo, il più accurato, il più anche leggibile, caratteri più grandi, finezza nelle definizioni e nelle citazioni, insomma la lessicografia moderna europea si è formata sul modello del vocabolario degli accademici della Crusca. Qui i discorsi devono accelerarsi, perché certamente mancando l'unità politica, mancando il centro, eccetera, mancando la comunicazione nella società, si continuava a guardare al vocabolario della Crusca come strumento indispensabile. Se possiamo tornare agli schemi, ecco, vedete che qui in basso ho messo una linea continua verde che dimostra la funzione di ponte che il vocabolario della Crusca ha tra il momento in cui è stato fatto fino al pieno Ottocento, quando la situazione generale italiana comincia a cambiare. Risorgimento, romanticismo, idee diverse sulla lingua, la lingua deve essere anche popolare, deve essere spontanea, deve essere parlata e i libri, per quanto possano essere liberi, le idee, i contenuti, lo stile, sono pur sempre lingua stampata. Quindi le difficoltà della Crusca nella prima metà dell'Ottocento sono notevoli. E qui c'è l'incontro-scontro con Alessandro Manzoni. Manzoni usava, come tutti gli scrittori, il vocabolario della Crusca. Lo annotava, ci faceva riflessioni sopra, ma appunto perché respirava tutt'altra aria, siamo intorno al 1820-25, quando comincia a scrivere I Promessi Sposi, che prima sono diversi, hanno un altro titolo, Fermo e Lucia, non è contento di attingere l'italiano da un vocabolario. Aggiungeva altri testi di suo, poi dopo un paio di tentativi si decide a, come ha scritto lui, tuffarsi nell'Arno, cioè ad andare a Firenze e sentire come parlavano i fiorentini, che erano pur sempre gli abitanti della città che aveva prodotto quella lingua. Ma qui sorge un grosso problema per Manzoni. La lingua che lui ha ereditato è la lingua scritta, la lingua di cultura, è pur sempre una lingua che risale al 300. Il desiderio di renderla parlata era tale che si spinse con la seconda redazione dei Promessi Sposi ad allontanarsi da questa forma, ma non molto, soprattutto a mettere una serie di forme, tra l'altro esistenti da molto tempo, che invece la grammatica condannava. E qui il discorso diventerebbe molto lungo e dettagliato. Per esempio l'uso di lui, lei, loro come soggetto. I grammatici lo avevano condannato, ma in realtà quest'uso aveva secoli alle spalle e rispondeva a delle funzioni pragmatiche, diremmo oggi. Insomma, Manzoni dà uno scossone a questa tradizione. Rivedendo i Promessi Sposi, cerca di conciliare la lingua scritta, la lingua ereditata da Bembo, ma soprattutto dal vocabolario degli accademici della Crusca, con un po' di fiorentino più vivo. E ne nascono i Promessi Sposi, ultima redazione, che è quella che oggi si legge, dove c'è molto di parlato, ma da un punto di vista morfologico, lessicale, eccetera. Più tardi Manzoni cerca di fare il colpo grosso, di fermare il corso dell'italiano scritto e di proporre che si adottasse il fiorentino parlato del suo tempo come nuova lingua italiana, ripartire da zero, da Firenze come parlavano i fiorentini. Quindi questo avrebbe interrotto il percorso della lingua italiana. Questa proposta di Manzoni non ebbe esito. Perché? E con questo mi avvio alla conclusione. Perché la Firenze gli fu obiettato da un grande linguista italiano, Ascoli, la Firenze dell'epoca non era una città tanto importante che svolgesse nella realtà italiana una funzione paragonabile a quella di Parigi. Il grande esempio di Manzoni era Parigi. Come i francesi parlano e scrivono come si parla a Parigi, così noi dobbiamo parlare e scrivere come si parla a Firenze. Ma Ascoli gli disse: ma la Firenze di oggi non ha lo stesso ruolo, non ha la stessa funzione. È una città che anzi si è un po' improvincialita. La lingua dovrà vivere, siamo intorno al 1870, quando si è realizzata l'unità d'Italia, quindi una condizione esterna che prima non c'era e che coinvolge tutti gli abitanti, avrebbe in seguito coinvolto tutti gli abitanti d'Italia. Quindi Ascoli diceva: noi dobbiamo aspettare che l'istruzione, la scuola, il diffondersi della cultura. Questa è un'immagine presa da una edizione del libro Cuore di Edmondo De Amicis, un libro apparso alla fine dell'Ottocento, perché rappresenta un po' questa atmosfera di diffusione della cultura attraverso la scuola. Dobbiamo aspettare che l'istruzione diffonda l'italiano, quello delle scritture, e lo avvicini al parlato. Perché quello delle scritture? Perché non possiamo perdere il contatto con tutto quello che abbiamo alle spalle, che è la nostra civiltà, la nostra cultura. Noi siamo tutto quello che è scritto. Non siamo ancora a una comunità di parlanti. Non possiamo perdere il contatto con quello che è scritto. Sarà poi questa società che attraverso la scuola imparerà questo italiano e lo renderà più vivo. Ma noi non possiamo dettare modelli, dobbiamo promuovere l'istruzione e lasciare che le cose vadano come vogliono andare. Come sono andate? Le cose sono andate nel modo previsto da questo linguista, Ascoli. È la lingua della tradizione scritta, la lingua del 300, la lingua di Dante, Petrarca, Boccaccio, con adattamenti, quella che recuperata da Bembo, rilanciata dall'Accademia della Crusca attraverso il vocabolario, rimasta negli scritti e usata dagli scrittori nuovi italiani, anche dallo stesso Manzoni, ma prima della sua proposta estremista di fare Piazza Pulita, ecco, quella lingua ripresa da Bembo nel 300, rilanciata e codificata dal vocabolario dell'Accademia della Crusca, quella che è entrata attraverso la scuola, attraverso i giornali, eccetera, nell'uso via via di tutti gli italiani. È la lingua del 300. Ecco perché oggi la bocca mi baciò tutto tremante, sembra detto oggi ed è stato detto 700 anni fa. Oppure chiare, fresche, dolci acque, sembra detto oggi, quando apriamo il rubinetto dell'acqua, no, è Petrarca, 1350. Questo è lo strano fenomeno della lingua italiana. La storia ce lo spiega. All'Accademia della Crusca si studiano queste cose, si cerca di diffonderle anche nelle scuole con pubblicazioni scientifiche e con pubblicazioni anche più leggere, diciamo. Molte altre cose si potrebbero dire dei compiti che spettano a questa Accademia, ma certo la prima cosa è interpretare questo particolarissimo cammino, singolare percorso della lingua italiana che è antica e nuova. Oggi noi diciamo nuovo, buono, cuore, come si diceva nel 300, e non diciamo nuovo, buono, core, come si dice a Firenze oggi. Sono gli esempi sui quali si scontrarono Ascoli e Manzoni, perché Manzoni proponeva che si dicesse il bono homo, tutto core, eccetera. Disse no, questo sa di provincia. Noi abbiamo nuovo, buono, cuore, uomo, questa è la lingua italiana. Oggi si dice buono, nuovo, senza sapere che stiamo citando Dante e Petrarca. Grazie.
Beh, ringraziare il professor Sabatini mi sembra inutile dopo questo lungo applauso così caloroso, l'ha meritato. Dunque io, ecco, mi piacerebbe tanto se ci fosse tempo per qualche domanda, ma purtroppo abbiamo da espletare una missione burocratica che non può aspettare. E allora magari io vi invito a fare a me durante le lezioni gli spunti, le domande che vi saranno state ispirate da questa brillante conversazione. E il CD, benissimo, allora lo potremo anche utilizzare dopo. Grazie di essere venuti.
You have just listened to Movimento e Stabilità nella Lingua Italiana by Professor Francesco Sabatini.